Come vi ricorderete, la scorsa puntata l'abbiamo dedicata alle nuove teorie della genetica che si staccano un po' dal riduzionismo incentrato sulla figura del gene, in cui si proietta tutto l'onere, diciamo, della storia evolutiva di tutte le forme di vita, e abbiamo scoperto, insomma, che il gene non riduce, non può esaurire la complessità del processo evolutivo, e oggi andiamo un po' più a fondo sempre su questo tema, parlando di tutti quei fenomeni simbiotici che sono molto molto più frequenti di quello che crediamo. E iniziamo un po' così letterariamente con una storia di simbiosi. Di notte, nelle acque poco profonde di alcuni mari tropicali, si aggira un piccolissimo cefalopede, lungo appena 5 cm. Si tratta di Eurpimna scolopes, conosciuta anche come calamaro delle Hawaii, nota per aver sviluppato un fantasioso meccanismo di difesa. Per evitare che, nelle notti di luna, la propria ombra si rifletta sul fondo del mare, rivelando così la sua presenza, questo piccolo mollusco emette luce dalla parte inferiore del corpo, imitando la luce lunare e ingannando in tal modo i predatori. Questa singolare astuzia evolutiva è il frutto di una collaborazione multispecie. A rendere possibile la bioluminescenza di Eurpimna scolopes è infatti un batterio, Vibrio fisheri. Il calamaro degli Hawaii, infatti, non ospita fin dalla nascita Vibrio fisheri, ma ne accoglie alcuni esemplari al proprio interno durante le prime fasi dello sviluppo. Come in ogni simbiosi mutualistica che si rispetti, anche in questo caso il beneficio è garantito per entrambe le parti. Grazie al batterio, il mollusco in formazione può costruire un organo bioluminescente che lo proteggerà dai predatori, aumentando la sua fitness, ovvero il successo riproduttivo differenziale in un determinato ambiente. Allo stesso tempo, all'interno del corpo del mollusco, al batterio è garantito un ambiente sicuro nel quale può prosperare senza rischi. E quella che vi ho appena letto era un esempio di simbiosi che si può appunto trovare in questa forma narrativa in un articolo comparso recentemente sul Tassabile, e insomma con questa storia di simbiosi inauguriamo l'approfondimento di oggi. Sarà diviso in due parti, una in cui spippono io e la seconda in cui spipponiamo insieme a Stefania Consigliere, che entra in simbiosi con noi anche oggi. Siamo felicissimi di questo e la chiameremo appunto tra una mezz'oretta. Into a black and white screen. Maybe my ego might shrink back, but whatever. Allora, abbiamo visto nella puntata precedente, anche nel recap che ho appena fatto, come nelle teorie tradizionali, la nuova sintesi, il neodarwinismo, tutte quelle teorie ancora vive oggi nella biologia evoluzionistica, ci sia questa riduzione epistemica incentrata sul gene, che gode di questo privilegio esplicativo, ma anche, diciamo, ontologico. Cioè si ritiene che la realtà biologica sia fatta di questi mattoncini primari che sono i geni e che svolgono tutto il programma genetico per lo sviluppo dell'individuo adulto, che è il punto di arrivo dello sviluppo e dell'evoluzione. Avevamo tratto diverse conseguenze da questo, tra cui il determinismo che deriverebbe da questa concezione, il riduzionismo genetico che impedisce di tenere conto di altri fattori che contribuiscono all'evoluzione, e l'enfasi sul concetto di individuo, concepito come un sistema chiuso, isolato, separato dagli altri esseri viventi e che entra in relazione con gli altri con comportamenti tendenzialmente competitivi. Ecco, oggi ci concentriamo ancora un po' su quest'ultima questione dell'individuo, e in particolare lo facciamo con le lenti di questo fenomeno che si chiama simbiosi. E in questa prima parte della puntata diamo qualche base scientifica al fenomeno della simbiosi, e con Stefania dopo invece esploreremo le implicazioni che le teorie evolutive incentrate sulla simbiosi, quelle non ortodosse potremmo dire nel panorama della scienza contemporanea, le implicazioni che possono avere per le nostre vite di animali sociali, le implicazioni anche politiche. ci colleghiamo tra appunto teorie genetiche tradizionali e simbiosi? Beh, se noi consideriamo un individuo come l'esito del programma svolto dai suoi geni, come fa la biologia evoluzionistica tradizionale, ebbene diventa facile identificarlo con il suo patrimonio genetico, quindi un'entità che è definita chiaramente dai limiti dei caratteri definiti dai suoi geni, è come un sistema chiuso che si identifica appunto con il suo DNA. Tutto ciò che avviene all'interno dell'individuo viene concepito come separato dall'esterno. All'esterno ci sono altre entità con DNA diversi, codici genetici estranei che si collocano in altri organismi coinvolti, tassonomizzati, categorizzati in altre caselle del nostro catalogo del vivente, e quindi in questa prospettiva l'unica interazione che è possibile è una condizione di interazione basata sulla competizione per delle risorse limitate tra individui che si concepiscono come autonomi e separati dagli altri. Quindi l'esito naturale è una visione fortemente competitiva dell'evoluzione, e qualcuno diceva l'inferno sono gli altri, probabilmente era ancora attaccato a questa visione tradizionale della biologia evoluzionistica. Come vedremo anche un po' più approfonditamente dopo, questa semplificazione della visione che si ha dell'evoluzione è molto compatibile con la concezione moderno capitalista dell'individuo, quindi il nostro sguardo anche contemporaneo sul nostro essere individui. Quindi ciò che esiste in questo punto di vista siamo innanzitutto noi, tanti individui autonomi che ci troviamo poi a interagire in diverse situazioni, però il modello di individuo a cui facciamo riferimento è quello dell'individuo autosufficiente che vive, che potenzialmente potrebbe vivere da solo in una realtà organizzata efficientemente, che non richiede di far conto sugli altri per la sopravvivenza, anzi gli altri tendenzialmente ci pongono dei problemi, ci rubano le risorse, ci rubano il cibo, ci occupano lo spazio, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi l'essere umano in questa concezione moderna è concepito un po' come un'isola, tale vuole rimanere e vuole selezionare e controllare tutte le interazioni in cui inevitabilmente viene costretto, ma guai a lui se si fa modificare dagli altri. Guai a noi se includiamo nel nostro corpo e nella nostra concezione di noi stessi cose diverse da noi. Quindi è molto importante in questa concezione distinguere tra cellule self, ovvero tutte le cellule che fanno parte del nostro corpo, del nostro sistema, e cellule estranee, che sono viste come aliene, invasori, portatori di malattie, e infatti proprio per questo noi sviluppiamo degli anticorpi e ci dotiamo di anticorpi per espellere questi corpi estranei che non hanno nulla a che fare con il nostro corpo, la nostra esistenza di individui. E invece le cose stanno in una maniera un po' diversa. Infatti dentro di noi molte teorie hanno tirato fuori che vivono milioni di individui definiti non-self, quegli individui che noi definiremmo estranei. Infatti alcune ricerche stimano che nel nostro corpo i 2/3 delle cellule che abitano il nostro corpo non sono cellule che condividono il nostro DNA. C'hanno i loro DNA, formano le loro società cellulari, vivono nel nostro corpo, si fanno dei grandi festoni. E questa, signori e signore, e non signori e non signore mie, è la simbiosi. Noi viviamo in continua simbiosi con batteri, virus, funghi che abitano il nostro corpo da quando siamo nati. E quindi direi che è un po' difficile a questo punto parlare di noi stessi come prodotto del nostro genoma. E e c'è una tipa, una scienziata, che per lungo tempo, per tutta la sua vita, si è occupata a studiare queste forme di vita microscopiche, tendenzialmente, che sono specializzate in simbiosi, cioè che fanno simbiosi a manetta tutto il tempo, sia dentro il nostro corpo che dentro corpi di altri individui, di altri organismi. Questi esseri sono tendenzialmente batteri, ma anche altri microrganismi come virus, funghi e insomma altri esseri viventi che però non sono visibili ad occhio nudo. Questa scienziata si chiamava Lynn Margulis, è morta recentemente, cioè in realtà nel 2011, quindi da un po' di anni. Però insomma lei è stata la pioniera dello studio della simbiosi da un punto di vista della biologia evoluzionistica, ovvero lei ha studiato il ruolo che la simbiosi ha nell'evoluzione e scopre che ciò che noi definiamo individuo in realtà è un sistema simbiotico, ovvero un'intera comunità cellulare molto integrata che lei ha chiamato olobionte, che appunto fa un sacco di cose di cui noi non ci accorgiamo. Queste comunità simbiontiche svolgono un sacco di funzioni innanzitutto all'interno dei nostri organismi e interagiscono continuamente, tanto che a furia di interagire creano delle strutture che possono essere tessuti, organi o addirittura organismi nuovi, che sono proprio ciò che una volta che viene selezionato poi nei lunghi tempi dell'evoluzione crea la novità nell'evoluzione, fa emergere forme nuove di vita. E quindi il cambiamento evolutivo non verrebbe innescato solamente dalle mutazioni genetiche del nostro genoma, che poi se sono abbastanza fighe vengono selezionate, ci evolviamo e cambiamo come specie, cioè non è tutta una cosa che accade all'interno di una singola specie, di un singolo organismo nel suo codice genetico, ma in realtà il cambiamento evolutivo è innescato dall'interazione di molte forme di vita che appartengono a specie diverse, spesso anche a regni animali diversi. E quindi forse sarebbe meglio a questo punto parlare di coevoluzione, perché renderebbe meglio il carattere di processo che nasce necessariamente dall'interazione tra diverse forme di vita. E quindi ora vediamo brevemente come Lynn Margulis e gente affine, tendenzialmente scienziati che fanno parte di quella branca della biologia evoluzionistica che si chiama Eco-Evo-Devo, che è un'abbreviazione per ecologia evoluzionistica dello sviluppo, development in inglese, per questo Devo, e affrontano la questione con uno sguardo simile. Quindi perché queste teorie sono considerate non ortodosse per le attuali teorie scientifiche più tradizionali? Perché tendenzialmente queste interazioni che sono creatrici, diciamo, di evoluzione, di novità evolutiva non si vedono, cioè sono spesso a livelli microscopici e quindi sono state per lungo tempo escluse dalla spiegazione nel mondo vivente, anche dallo studio, per cui cioè, ci si è concentrati proprio poco a livello scientifico, anche a livello sperimentale su queste interazioni in cui, ripeto, sono coinvolti batteri, virus, funghi, altri microrganismi che possono essere visibili soltanto con un microscopio, però da tempo ormai la scienza i microscopi ce li ha e quindi ha gli strumenti adatti ormai a tenere conto anche di questo tipo di fenomeni. Però c'è anche un limite che la scienza tradizionale pone allo sviluppo di queste teorie, che è un limite più culturale, no? E anche più psicologico, perché è difficile controllare una realtà che non è più uno svolgimento semplice lineare di programmi genetici, ma è un intrico insolubile di relazioni interspecie che cambiano in continuazione, che creano strutture nuove e che coinvolgono anche attori, diciamo, che erano considerati poco significativi da un punto di vista evolutivo, come appunto i funghi, i virus, i batteri. Però muschio licheni, come ci dicono molto sul pezzo qua in regia, sono proprio loro in realtà che muovono le cose a livello sotterraneo, e ci siamo accorti che molte funzioni interne a quelli che noi consideriamo organismi, ma che adesso dovremmo sapere che sono da chiamarsi sistemi simbiotici, ecco, queste interazioni, cioè queste funzioni che vengono svolte all'interno di un organismo, sono possibili solo grazie alla collaborazione di diverse forme di vita in simbiosi, questi batteri, questi funghi, questi microorganismi che permettono lo svolgersi di importanti funzioni metaboliche. Un esempio classico è il nostro sistema intestinale. Il microbiota presente al suo interno, che non fa parte delle nostre cellule self, ma appunto sono batteri che appartengono ad altre specie, regola molti processi e funzioni che sono necessari al mantenimento in salute di tutto l'organismo. Quindi possiamo ben dire che viviamo grazie agli altri, e di questo avevamo già parlato in una collaborazione con Ricongiunzioni, di cui potete trovare il podcast che si chiama Gli altri che hai dentro, e mi sembra fosse a giugno, quindi dovete andare un po' indietro nei podcast di Ricongiunzioni, però insomma avevamo parlato in particolare del sistema intestinale proprio da questo punto di vista qua. Invece noi adesso andiamo un po' a dare qualche leggiamo qualcosa che ha scritto proprio Lynn Margulis in un libro chiave anche divulgativo, quindi accessibile ai non esperti, che si chiama Symbiotic Planet, a New Cat Evolution. Purtroppo non c'è ancora la traduzione italiano, quindi io ho tradotto per voi alcuni pezzi che mi sono sembrati significativi.
Un verre de vin à la main, elle se maquille devant la glace. Elle se prépare à sortir, mais ce n'est pas pour toi qu'elle s'est fait belle.
Allora, innanzitutto ciò che vuole smontare Lynn Margulis è questo modello della scala della natura, che è un modello che, anche se è stato screditato da un punto di vista scientifico, è ancora molto vivo nell'immaginario, ed è un modello che descrive la realtà, il vivente, come organizzato gerarchicamente in livelli ascendenti in completezza, perfezione, compimento evolutivo, e ho l'uomo ovviamente all'apice, no? Quindi la classica figura che ti fa vedere dalla scimmia l'umano eretto, come se l'evoluzione andasse no, appunto, mi fanno dei segni, cioè tutti si sono ormai staccati da questa visione fortemente gerarchica e falsa dell'evoluzione, perché la reale storia evolutiva in realtà è fatta di fenomeni di mischiamento, no? Di forme di vita diverse, non ha una direzione dal più piccolo, dal più semplice al più grande, il più complesso, e infatti coesistiamo con forme di vita molto diverse da noi. E come dice Margulis, questa idea, quella della scalatura, è insensata e obsoleta. Tutti gli esseri viventi sono ugualmente evoluti, tutti sono sopravvissuti a 3.000 milioni di anni di evoluzione da antenati batterici in comune. Non ci sono esseri superiori o animali inferiori, e non ci sono neanche angeli o dei. Anche i primati cosiddetti superiori, le scimmie e gli scimpanzé, nonostante il loro nome, primate infatti deriva dal latino primus, il primo, non sono di fatto superiori. Noi Homo sapiens sapiens e le nostre relazioni con i primati non sono speciali, solo recenti. Siamo i nuovi arrivati in questo stadio evolutivo. Le somiglianze fra umani e altre forme di vita sono ben più evidenti delle differenze. Le nostre connessioni profonde, lungo vasti periodi geologici, dovrebbero ispirarci meraviglia e non repulsione. E ancora Margulis ci spiega come l'origine della vita in realtà sia la stessa per tutti, e infatti leggo di nuovo: gran parte dell'evoluzione è avvenuta in quegli esseri che scartiamo definendoli microbi. Tutta la vita, come sappiamo ora, è evoluta dalle forme di vita più piccole, i batteri. I microbi sono infatti tutti quegli esseri viventi, alghe, batteri, lieviti e così via, visti più da vicino con un microscopio. E io affermo che, come tutte le altre scimmie, gli umani non sono il prodotto dell'opera divina, ma di migliaia di milioni di anni di interazioni tra microbi in intensa interazione. E sono proprio queste intense relazioni che, dagli albori della vita, dal brodo primordiale, si scambiano tra microorganismi, E sono stati anche, cioè queste relazioni, interazioni sono uno dei più importanti motori dell'evoluzione. E leggo di nuovo: la simbiogenesi, un termine evolutivo, si riferisce all'origine di nuovi tessuti, organi, organismi e anche specie attraverso l'instaurarsi di simbiosi permanenti a lungo termine. E questo era qualcosa che Darwin, per esempio, nel suo L'origine della specie non menziona quasi mai. Poi lo scusiamo, nel senso che erano gli anni che erano, era l'Ottocento, quindi ancora non si era concentrato, non poteva concentrarsi su questa, sullo studio delle interazioni presenti a livello microscopico, però ecco, noi adesso lo abbiamo fatto e quindi abbiamo scoperto questo fenomeno di simbiogenesi, ovvero l'emersione di forme di vita a partire dalla simbiosi. E quindi di nuovo leggo da Margulis: la simbiogenesi è un fatto fondamentale dell'evoluzione. Tutti gli organismi grandi abbastanza da poter essere visti a occhio nudo sono composti da microbi, e una volta indipendenti, cioè sono composti da microbi una volta indipendenti, che si uniscono per diventare organismi più grandi. Nell'unione molti perdono quella che in retrospettiva riconosciamo come la loro precedente individualità. Allora, la prima cosa di cui è stata accusata Margulis e di cui viene accusato qualunque biologo non ortodosso che tiri fuori, insomma, che studi questo tipo di fenomeni, è il lamarchismo. Che cosa vuol dire? Lamarchismo vuol dire rifarsi a una teoria che ormai è stata screditata nella scienza, che è quella di Jean-Baptiste Lamarck. Era un biologo, uno zoologo, anzi, che aveva dato la sua interpretazione dell'evoluzione già prima di Darwin. Secondo Lamarck, l'ambiente plasma direttamente gli individui e questo li porta a evolvere. Quindi la storia classica è quella della giraffa, che ha il tratto acquisito del collo lungo perché vive in luoghi con alberi alti da raggiungere, e quindi ha sviluppato un collo lungo che poi trasmette la sua discendenza. Quindi tutte le giraffe nascono col collo lungo perché si sono dovute evolvere per mangiare dagli alberi alti. Questa teoria è stata abbandonata a favore poi del darwinismo più classico, che si basa sulla selezione naturale e sulla genetica poi mendeliana. Quindi vengono selezionati dei tratti genetici nella lotta per l'esistenza, e i più fighi, quelli più fit, quelli più adatti all'ambiente, possono riprodursi e quindi poi hanno una discendenza. Quindi, secondo la teoria evolutiva tradizionale, non può esserci nessun effetto diretto dell'ambiente sugli organismi. E quindi, secondo questa teoria, la simbiogenesi, quella di cui abbiamo parlato adesso, di cui parla Margulis, non sarebbe possibile, ovvero non sarebbe possibile evolversi attraverso l'acquisizione in vita, e quindi in modo slegato dalla genetica, attraverso l'acquisizione di tessuti, organi, comportamenti nuovi che derivano dalla relazione con gli altri organismi nel corso della propria vita. E invece, secondo Margulis e l'ecologia evoluzionistica dello sviluppo, bisogna proprio ripensare a queste cose che ci diceva Lamarck. Infatti, è vero che non c'è un'evoluzione di tratti genetici acquisiti, ma c'è l'acquisizione di interi organismi che vengono acquisiti in vita con tutto il loro bagaglio genetico. E quindi leggo ancora un pezzo: la simbiosi genera novità, porta insieme diverse forme di vita sempre per una ragione. Di solito la fame mette in relazione il predatore alla preda, o la bocca con il batterio fotosintetico o con l'alga che verrà mangiata. La simbiogenesi invece porta insieme individui improbabili per formare entità più grandi e complesse. Le forme di vita simbiogenetiche sono ancora più improbabili dei loro improbabili genitori. Gli individui, tra virgolette, si uniscono in modo permanente e regolano la propria riproduzione. Generano nuove popolazioni che diventano nuovi individui multispecie e simbiotici. Questi diventano nuovi individui, sempre tra virgolette, a livelli di interazione più ampi e inclusivi. La simbiosi non è un fenomeno marginale o raro, ma è naturale e comune. Noi ci collochiamo in un mondo simbiotico. Ed ed ecco adesso che ci colleghiamo un po' alla seconda parte della puntata. Infatti, perché il discorso che fa Margulis da un punto di vista molto scientifico, quasi specializzato, no? Ci sembrerebbe che non abbia nessuna relazione con le nostre vite, e invece è importante sia scientificamente, perché comunque dà una bella botta alla scienza tradizionale, che comunque ha un approccio molto semplificante, no? sul vivente, ma anche è molto importante anche politicamente, perché, come vedremo tra poco meglio con Stefania, indebolisce il nostro bias dell'individuo, quindi tutto il nostro pregiudizio nel nostro guardare alla realtà con la lente dell'individuo. Tra l'altro non un individuo qualunque, ma l'individuo vertebrato, complesso, mammifero, quello insomma a cui ci relazioniamo in modo più familiare noi, che appartiene a quell'ambito di realtà di cui facciamo parte anche noi esseri umani. Questo bias ci porta a concepire gli individui come sistemi chiusi, che hanno relazioni con l'esterno, ma sempre finalizzate a mantenere un'integrità interno, e ciò che conta in realtà nello sviluppo sono solo le funzioni e i processi interni. Quelli esterni sono solo interazioni necessarie a mantenere un individuo isolato, separato, compiuto, con dei confini ben definiti. E questo punto di vista appunto è plasmato dal nostro punto di vista di mammiferi, di taglia medio-grande, dalla nostra taglia, dalla nostra durata temporale, da cui pretendiamo di classificare poi l'interezza del vivente. Questo da una parte è un po' naturale, ovvio, no? Cioè, si è sempre collocati in un punto di vista, no? Cioè, non ci si può allontanare più di tanto dalle proprie strutture di interpretazione della realtà. Però diventa un po' ottuso se non si accetta che le nostre nozioni biologiche, soprattutto questa di individuo, relative e dipendono da un punto di vista da dove ci si colloca nel mondo. Diventa assurdo se si pensa che il nostro punto di vista di Homo sapiens, magari europeo, bianco, con una formazione medica scientifica occidentale, sia la misura del mondo e possa dare un'immagine assoluta, universale di come è fatta la realtà. Infatti noi sentiamo potentemente il nostro essere individui, anche per come siamo fatti e organizzati, ma questo non ha a che fare solo con il modo in cui siamo fatti, ha anche a che fare con il periodo storico in cui viviamo, con la società in cui siamo inseriti, con gli schemi culturali e il linguaggio in cui nostro malgrado siamo intrappolati, senza poter uscire da questi schemi oltre un certo punto. Veniamo da secoli di storia umana in cui si è insistito sull'unicità, sulla completezza dell'individuo, ma così si è lasciata parte una grossa fetta di realtà in cui gli organismi innanzitutto non sono univocamente individuabili, sono plurali, composti di altri organismi, organizzati a molteplici livelli di integrazione, in continua interazione con altri esseri, eccetera. E per fortuna, con un po' di umiltà, possiamo uscire un po' da questa trappola cognitiva dell'individuo e pensare appunto alla simbiosi. E quindi adesso proveremo a pensare alla simbiosi con le lenti di Stefania Consigliere e con la sua formazione di antropologa medica. E adesso prepariamo questo collegamento, intanto vi lasciamo con un po' di musica. Ed eccoci tornati in diretta. Dovremmo essere in collegamento con Stefania, se ci sente. Ciao Stefania.
Vi sento, ciao Lara.
Ti sentiamo anche noi. Incredibile, incredibile. Siamo molto contenti di essere riusciti a fare tutti i collegamenti giusti. Bene, possiamo iniziare senza troppi indugi la nostra chiacchierata. Allora, noi abbiamo introdotto la parte, diciamo, più scientifica della questione della simbiosi, abbiamo parlato di Lynn Margulis, eccetera, eccetera. E siccome abbiamo letto un po' di passaggi dal libro Symbiotic Planet di Lynn Margulis, lancio anche a te un paio di frasi che si possono trovare in quel libro, così diamo un po', rompiamo un po' il ghiaccio per questa chiacchierata. Allora, la prima è che il contatto fisico è un requisito non negoziabile per diverse forme di vita, e questo insomma un po' per parlare un po' della spinta che ha innescato e che guida la tua ricerca, che è un po' incastonata nel contesto pandemico con la negazione dei corpi, dei contatti tra i corpi. E poi poco oltre leggiamo anche che gli esseri viventi pongono una sfida alle definizioni precise. E si vede molto bene poi nei casi di simbiosi. Era qualcosa che potevamo capire già da soli, magari in questo contesto pandemico? E se sì, perché non lo abbiamo capito?
Allora, mi verrebbe da dire che è una cosa che si capisce immediatamente vivendo in mezzo agli altri, nel senso che, beh, tanto per fa riferimento a un dato classico, no, dell'auxologia, quindi dell'endocrinologia e dell'antropologia. I bambini che vengono, i neonati che vengono lasciati da soli, quindi magari anche nutriti e scaldati, ad esempio possiamo immaginare una nursery, ma sostanzialmente privi di relazioni affettive, dove la relazione affettiva è in primissima istanza il contatto con un corpo adulto che si prende cura del bambino, tendenzialmente non crescono, crescono molto meno, nei casi peggiori addirittura muoiono, o forse è più corretto dire che si lasciano morire. Allora, la nostra stessa possibilità di diventare adulti passa per il contatto fisico, il contatto con altri, la cura del contatto fisico. Ora, come dire, negli ultimi decenni di neoliberismo spinto, questa è una delle cose che sono sotto attacco, sempre di più, no? Nel senso che appunto la pandemia poi ha portato ad un'accelerazione assolutamente imprevedibile dell'isolamento, no? Proprio della costruzione dell'individuo in quanto isolato in competizione con gli altri. A me verrebbe da dire che ci accorgiamo di quanto abbiamo bisogno del contatto fisico in tutte le situazioni, almeno un po' vive, e che invece la vita nella lontananza dal contatto fisico è la vita della produzione, la vita della produttività, la vita appunto del plus valore del capitale.
Certo, chiarissimo. E infatti un'altra cosa che potremmo un po' riprendere da tutto il discorso che abbiamo fatto finora sulle simbiosi è questa concezione dell'individuo per incorporamento, quindi non soltanto il contatto fisico con gli altri, con l'altro, ma anche la disponibilità a proprio incorporare, cioè rendere parte di noi stessi l'altro, che è un'espressione, cioè è un modo di pensare che cozza molto, no? Come hai detto anche adesso, con l'idea di evoluzione tradizionale in cui si diventa, ci si mantiene individui rimanendo separati dagli altri, anzi in competizione con gli altri, così almeno abbiamo il nostro successo evolutivo, possiamo propagare noi stessi e la nostra specie. Quindi a me viene in mente banalmente la storia che ci insegnano a scuola, no? Quando ci insegnano l'evoluzione della gazzella che al mattino si sveglia, deve correre se vuole salvarsi, preservarsi e continuare a essere un individuo della propria specie, e il ruolo che questa immagine ha nel plasmare la nostra idea dell'evoluzione, no? Che è un'idea di evoluzione che sembra quasi tutto un fenomeno che avviene per mantenerci dei singoli separati dagli altri esseri viventi. E invece in concepirsi come individui per incorporamento di altro suggerirebbe delle storie molto diverse. Tra cui anche
completamente diverse. Tra l'altro, appunto, per me è sempre sorprendente notare che sono almeno 20 anni che la biologia dice delle cose drasticamente diverse, no, rispetto a questi modelli evolutivi ormai molto vecchi, che sono almeno 40 anni che il pensiero evolutivo in generale propone dei modelli di nuovo drasticamente diversi, che nella storia del pensiero biologico ci sono stati dei momenti di enorme apertura concettuale. Tutta questa roba qui è come se fosse continuamente dimenticata o continuamente sovrascritta invece da una biologia ferocemente riduzionista, una biologia e una genetica ferocemente riduzioniste, che chiaramente sono enormemente funzionali al paradigma antropologico e neoliberista. Allora, a proposito di incorporamento o incorporazione, io mi ricordo quando verso, cos'era, forse metà degli anni 90, si cominciava a discutere di modalità diverse, delle possibilità di modalità diverse dell'evoluzione, e ad esempio si stavano studiando tutte le prime fasi di evoluzione della vita ancora monocellulare. Bene, in quelle prime fasi, diceva uno scienziato come Schopf, il motore dell'evoluzione non era affatto la competizione, ma era semmai la collaborazione e appunto la simbiosi, ad esempio il trasferimento orizzontale di geni, no? Fra, il trasferimento orizzontale è quello che avviene fra due individui che non sono individuo genitore ed individuo figlio, no? Quindi come se io potessi passare i miei geni a un passante per strada. E quindi in termini assolutamente cooperativi. Negli stessi anni, sempre negli anni 90, un antropologo che si chiama Thomas Xordas stava teorizzando l'embodiment, quindi appunto l'incorporazione, come modello di sviluppo degli esseri umani, nel senso che lui dice: ciò che noi siamo è l'incorporazione di tutto ciò che ci sta attorno, cioè noi non siamo degli organismi che si sviluppano sulla base di un programma genetico, appunto, che va per i fatti suoi in astrazione dall'ambiente. Noi incorporiamo continuamente tutto quello che arriva dalla famiglia, dalla cultura, dalla società, dal linguaggio, eccetera, eccetera, e siamo poi un corpo storicamente definito, no? Il che significa appunto togliere il controllo del corpo, no? Da questo programma astratto, ipotizzato dalla biologia riduzionista, che è appunto il genoma, e rimettere il corpo invece nella sua storicità, quindi in un luogo, in un tempo, in un contesto e in un insieme relazionale. Di nuovo, sempre per provare almeno un po' a ripensare il concetto di individuo, in antropologia si parla di attaccamenti, appunto riprendendo dall'idea di umano che viene, anzi dalle idee di umano che vengono da altre culture, e gli attaccamenti sono tutto ciò che ci tiene al mondo, quindi tutto ciò che ci connette all'esterno e molto letteralmente ci fa. Allora, questo essere fatti di altro va preso enormemente sul serio, perché basti pensare che molto più della metà delle cellule del nostro corpo, molto più della metà significa che probabilmente anche 10 volte tanto, non sono cellule nostre, quindi non sono cellule che hanno il nostro genoma, che portano il nostro DNA, sono variamente batteri, procariota, funghi, virus, eccetera, eccetera, che noi cominciamo a incorporare a partire dalla nascita e che non stanno lì semplicemente a parassitarci. Di fatto sono talmente indispensabili che se noi non fossimo composti di tutte queste altre cellule non riusciremmo nemmeno a digerire, no? Quindi saremmo già morti in partenza. Allora, se questa persona che in questo momento dice io, ok, quindi in questo caso Stefania, è fatta forse per un decimo di cellule che portano il genoma di Stefania e per 9 decimi da tutto quello che ho incontrato nell'arco della mia vita, accidente, che fatica a immaginare che io sono un individuo e di poter veramente dire io, no, ma io chi?
Certo, e infatti abbiamo anche parlato di questo prima, abbiamo suggerito insomma un po' che invece di concepirci come individui dovremmo iniziare un po' anche a avere la lente della società cellulare, o ci sono anche altri suggerimenti, altre espressioni forse più adatte che potremmo usare, possiamo anche un attimo scoprirle insieme, però questa espressione di società cellulare ci suggerisce che l'antropologia ha delle cose da dire anche in questo campo, no? Che sembrerebbe abbastanza slegato, no? Il campo della genetica e quello dell'antropologia, ma cosa ci fanno queste due scienze così diverse insieme? E invece forse la simbiosi può essere letta con le lenti dell'antropologia medica, e forse tu ci puoi aiutare a capire come.
Allora, guarda, qui il discorso è enormemente complesso e dal mio punto di vista è bellissimo. Innanzitutto volevo, fare una precisazione anti-accademica, no? Nel senso che con antropologia spesso si intende una disciplina in qualche modo collegata con la ricerca accademica, variamente finanziata, eccetera, eccetera. Allora, se oggi l'antropologia ha qualche cosa di rilevante da dire sul presente, è semplicemente perché porta, e nella misura in cui, no? Nel senso che non è sempre il caso, porta la voce di altri, quindi è semplicemente perché è una sorta di diplomazia, per cui l'antropologia può essere fatta dagli antropologi, indubbiamente, spesso, anche se non sempre, ma poi anche da tutti quelli che riescono a fare andata e ritorno fra mondi umani differenti. Allora, il punto politico in questo momento è questo, no? Quindi la capacità di osservare che cosa succede negli altri mondi fuori dai pregiudizi che solitamente caratterizzano lo sguardo occidentale e coloniale. Rispetto alla genetica e rispetto a tutto quello che si potrebbe dire su queste faccende, basti un esempio soltanto. Allora, ed è appunto quasi quasi ironico. Se si prende in mano un qualsiasi manuale di viaggio, capita molto spesso di vedere scritto che quando si va in paesi non europei bisogna stare enormemente attenti al cibo, perché può causare dissenteria, diarrea, eccetera, eccetera, e che bisogna stare attenti perché le condizioni di produzione del cibo fuori dall'Europa non sono sufficientemente igieniche. Allora, qui abbiamo ancora una volta lo sguardo coloniale in azione, che è quello della squalificazione del prossimo. Se il cibo extraeuropeo ci causa dissenteria, è perché lo spettro batterico del cibo lì non è lo spettro batterico a cui siamo abituati noi, cioè è un cibo che proviene da un'altra terra, da un'altra storia, da un altro collettivo, da un altro modo di produzione. Le condizioni igieniche non hanno niente a che fare, anche perché di solito invece ci sono e sono molto solide. Che cosa succede quando si va in viaggio? Succede banalmente che ci si espone a un insieme di viventi, no? di macroviventi, di umani o di animali, ma anche di microviventi, di batteri, di virus, eccetera, eccetera, che non sono quelli a cui siamo abituati. Quello che noi chiamiamo dissenteria, o appunto la vendetta di Montezuma, tipica dei viaggiatori, tecnicamente non è neanche una malattia. È il processo di adattamento di un collettivo cellulare, ok, che non chiamiamo variamente Marco, Marina, Paolo, eccetera, eccetera, a un altro collettivo, ok? Quindi è il momento di fatica che si fa quando due collettivi si incontrano e in qualche misura devono negoziare, no, una pace fra di loro. Allora, accidenti quanta roba cambia, no? Anche proprio nella possibilità di leggere gli eventi che noi categorizziamo appunto come intrinsecamente negativi, no? Se cominciamo a ragionarla invece in termini di processi di coadattamento, no? E di coabitazione fra gruppi differenti.
Certo, e dobbiamo innanzitutto mettere al primo posto non più quindi un individuo concepito appunto come lo abbiamo descritto fino adesso, ma dobbiamo mettere al centro l'interazione. Ed è abbastanza difficile farlo per una mentalità che si è diciamo sviluppata nel corso dei secoli con questo focus quasi ossessivo sull'individuo. Però non può esserci cooperazione, non può esserci simbiosi, non può esserci vita senza interazione. E quindi da una parte, come dice Margulis, sembrano esserci simbiosi ovunque, dall'altro anche quello che dici tu, ci sono le difficoltà che sono insite nel fatto che due collettivi, perché se ci concepiamo appunto come collettivi multispecie, due o più collettivi hanno queste difficoltà quando entrano in relazione. Ma noi siamo capaci di cambiare così radicalmente il nostro modo di pensare a come ci collochiamo nel mondo? Ed è davvero naturale non riuscire a cambiare un po' il nostro punto di vista, spostarci un po' da questo focus sull'individuo e ragionare un po' più in termini di interazioni, relazioni? E questa difficoltà, diciamo, è anche viene un po' troppo, secondo me, giustificata da tutte quelle teorie di psicologia evoluzionistica che ipotizzerebbero una sorta di limite naturale alla concezione della realtà, da una concezione della realtà diversa da quella che abbiamo.
Allora, a me verrebbe da rispondere che è innaturale restare fissi su idee sbagliate, no? Nel senso che quando hai preso sufficienti testate contro il fatto che l'idea o appunto l'ideologia in cui stiamo vivendo è dannosa, sarebbe veramente tanto tanto innaturale per la nostra specie restare fissi lì. Non solo, c'è quest'ultimo libro di David Graeber insieme a David Guengrow, in cui loro argomentano, che si intitola L'alba di tutto in italiano, loro argomentano che per un lunghissimo periodo l'umanità non è rimasta fissa in un solo regime di organizzazione sociale, no? Che fosse caccia raccolta, che fosse agricoltura, che fosse qualsiasi roba, ma oscillava stagionalmente, quindi a seconda del periodo dell'anno proprio l'impianto dell'organizzazione sociale poteva essere completamente diverso, quindi ad esempio passare da strutture sostanzialmente cittadine o comunque di insediamenti urbani anche piuttosto grossi a ad esempio bande di cacciatori e raccoglitori, e poi quando cambiava la stagione si ricambiava la struttura. Allora la domanda da farsi è: che cos'è che ci che oggi rende a noi altri occidentali, variamente postcolonialisti, eccetera, eccetera, ma ancora globalmente in posizione egemone, così difficile cambiare idea? Cioè, perché ci fa così tanta fatica a cambiare idea, se non perché cambiare idea ci metterebbe automaticamente nella posizione di dover ripensare alle forme del nostro dominio? Quindi cambiare idea sull'individuo, cambiare idea sul ruolo delle relazioni, degli attaccamenti nella vita degli umani, ma poi anche nella vita del pianeta, no? Più in generale, tutta questa roba qui, se provassimo a ripensarla ad esempio con le categorie amazzoniche o ad esempio con le categorie dell'Africa Bantu, ci costringerebbe immediatamente a rivedere la nostra posizione su una serie di faccende che però ci fanno fatica. Nel senso, sempre per fare un esempio sciocco e banale, però poi alla fine tutto si tiene, ad esempio, se la terra, no, o gli animali hanno in qualche modo una persona, ok, quindi se io le posso immaginare davvero come soggetti, se gli alberi che ho attorno non sono dei pezzi di legno, ma sono dei viventi che vogliono continuare a vivere, immediatamente tutta la faccenda dell'estrattivismo, dell'agrobusiness, eccetera, eccetera, si rivelano per quello che sono, cioè delle immani violenze, no? Su altri viventi, come minimo, forse su altri viventi intenzionati, secondo alcune culture umane, e sono molte, secondo, è una violenza contro altre persone, persone non umane.
Ecco, mi senti?
Ti sento.
Ciao, ciao. C'è il microfono che un po' traballa. Allora, volevo giusto fare questa considerazione. Si è parlato di individuo, appunto, da slegare dal concetto, appunto, dell'immagine solitaria dell'individuo, dell'individuo legato alla società capitalista in quanto unico, come se poi il successo di uno non fosse fatto poi sullo sfruttamento di una moltitudine e così via. Però vorrei un po' anche tenere il fatto che questi studi, questo che ci siamo detto, tratta anche dell'unicità dell'individuo. Quindi, appunto, bisogna assolutamente cambiare punto di vista, nel senso rivedere l'idea che siamo soli nel mondo o persone slegate all'ambiente, agli altri o anche a tutto ciò che non vediamo, come appunto, come ci hai detto bene, come abbiamo detto bene finora, tutto quel micromondo di microbi, batteri e quant'altro, però che determinano secondo me anche l'unicità dell'individuo, perché come abbiamo visto nella pandemia e come il futuro ci prospetta, sembra che la scienza medica, soprattutto quella proposta dall'alto, quella attesa a scatenare dei meccanismi di controllo, tende a fare dell'organismo e dell'individuo una macchina in serie in cui tutti sono uno uguale all'altro, come se le cure e le disposizioni per uno valgano per tutte. Quindi secondo me anche questo discorso che abbiamo fatto, che valorizza secondo me il concetto, che un po' decostruisce il concetto di individuo, però rende anche l'individuo unico, quindi c'è un po' questa, non so se si dice, è una dicotomia, cioè quasi che il senso va da entrambe le parti, no?
Sì, non temo però di non aver capito un pezzo della tua frase, quindi non aver colto la questione, me la puoi ridire?
Sì, la questione è questa: se da una parte appunto sui batteri, sui microbi, decostruisce l'idea di individuo in quanto tale, perché è un insieme di diciamo di cose che c'è dentro e funzionano in maniera simbiontica al suo interno, e questo può essere anche uno specchio poi della società magari che vorremmo, dall'altro cioè la scienza medica proposta dall'alto distrugge il concetto di unicità dell'individuo, quindi una cura proposta per uno, una prognosi
certo,
per uno, insomma, deve valere poi per tutti, e rende il corpo un fattore meccanico, come se
certo,
quello che possono essere valga per tutti. Invece, secondo me, bisogna restituire, in virtù anche della complessità di cui siamo creati, l'unicità al corpo.
Guarda, sì, perdonami, avevo perso un pezzo di frase. Assolutamente sì. Forse potremmo passare ad un'altra parola, quindi invece di usare individuo, usare, che appunto è molto borghese darwinista, usare soggetto, che forse non è tanto meglio, però almeno ci smarca da quel campo lì. Allora, in questo momento nella genetica, la genetica è interessantissima da leggere oggi, ad aver voglia di entrarci un pochino, perché per fortuna tutte quelle che sembravano fino agli anni 90 delle certezze, in questo momento sono tutte in discussione. Per cui, morale della favola, adesso stringo tantissimo, ma giusto per capirci, oggi non siamo neanche più in grado di dire che cos'è esattamente un gene o se qualche cosa come un gene esista. Non solo, non siamo neanche più sicuri, se si va veramente a leggere un po' fra le righe le ricerche della genetica contemporanea, non siamo neanche più sicuri che la trasmissione ereditaria avvenga attraverso la trasmissione dei geni. Ok, quindi è proprio tutto il modello classico della genetica che sta andando a picco. A fronte di questo, è come se invece la politica, la politica è chiaramente tutta una serie infinita di interessi economici, si arroccasse sul vecchio modello che non tiene più da nessuna parte, che scricchiola dappertutto, e a quel punto lì ce lo vende come una scienza a cui bisogna credere. L'abbiamo sentita tanto sta roba qui, no? Ma tu non credi alla scienza. Allora, intanto no, non credo alla scienza proprio per principio, nel senso che si crede a robe fideistiche che la scienza non dovrebbe esserlo. Ma è interessante osservare che mentre le scienze, no, e le applicazioni scientifiche, gli studi scientifici vanno in una direzione assolutamente innovativa, in cui nessuno dei vecchi concetti tiene, il sistema politico economico che si era basato su sull'ideologia scientifica riduzionista, oggi ci vende appunto una scienza singola con la S maiuscola a cui bisogna credere come unica verità possibile, ed è una verità che 20 anni di pubblicazioni scientifiche sbugiardano. Quindi sì, siamo in piena schizofrenia, è chiaro che questa schizofrenia serve ad esempio agli interessi di mercato.
Ecco, a proposito di scienza, ne approfitto appunto di questa puntata che va che insomma parla di genetica e di genomi per tirar fuori anche dei discorsi che abbiamo sviluppato anche abbastanza nel corso di questa trasmissione, ed appunto transgeniche e di tutto ciò che comporta adesso la scienza dei genomi, soprattutto con le nuove tecniche che vanno a lavorare sull'RNA, quindi diciamo di tagli e cuci del genoma, e di questa idea che hanno di riuscire attraverso appunto delle modifiche direttamente sul DNA dei semi della frutta o perché no prossimamente sugli animali, o come abbiamo visto nel vaccino, la possibilità insomma di creare dei prodotti funzionali a questo modello economico, ovvero funzionali al disastro che stiamo vivendo in corso, al disastro ambientale che stiamo vivendo, creare non più attraverso la modifica naturale e l'adattamento appunto delle specie, sia vegetali che animali che umane, ma forzarlo a colpi di laboratorio per promuovere insomma quello che potrebbe essere il cibo del domani, insomma l'idea di natura del domani. Questi studi, questo modello può essere anche questo un modo per scavillare quest'idea che hanno, per insomma distruggerla alla base, questi loro lavori di tagli e cuci sul genoma, di creazione di genetiche perfette, di genetiche funzionali, possono, in base a questo che abbiamo detto finora, rivelarsi un errore fatale già da principio?
Guarda, assolutamente sì, sono degli errori già fatali, no, per certi aspetti, e per altri aspetti anche abbastanza poco comprensibili, nel senso che se tu vai a vederti appunto lo stato, no, della biologia, dell'evoluzione, della genetica in questo momento, è talmente aperto e talmente incerto che è molto difficile trarre modelli definitivi, ed è molto difficile anche ipotizzare, ok, che cosa vuol dire una terapia mRNA o che cosa vuol dire una terapia le CRISPR, ok? Allora, io quest'anno mi ci sono un po' messa in queste faccende per via di un corso che stiamo facendo a Genova, e ho chiesto aiuto a un paio di biologi, nel senso che volevo essere sicura di capire bene quello che c'è in ballo. Allora, la cosa straordinaria è che appunto è come se in questo momento ci fosse veramente una scissione, no? Una specie di schizofrenia fra la ricerca in generale che ha questo modello aperto di cui appunto simbiosi, evoluzione plurale, decostruzione dell'individuo organico eccetera eccetera, e dall'altra parte terapie geniche sviluppate molto rapidamente in questi anni. Tenete conto che quasi tutti i brevetti ottenuti sono stati ottenuti dal 19 in avanti e in particolare dal 21 in avanti, ok, non casualmente, in cui non si capisce bene qual è il modello alla base, no? Nel senso che proprio dal punto di vista logico non è chiaro di che cosa si sta parlando. Voglio dire, una terapia mRNA è una roba che entra nella cellula e fa produrre alla cellula una molecola, ok? Ma gliela fa produrre per un certo periodo, non gliela fa produrre per sempre. Allora, che tipo di azione è e che tipo di terapia si può impostare in quei termini lì, se non una terapia che va ripetuta di anno in anno, due anni in due anni, due mesi in due mesi, vatte la pesca. Ancora, le terapie che modificano invece il genoma interno alla cellula non lo possono modificare in tutte le cellule del corpo, lo modificano soltanto in alcune cellule target, ma non c'è nessun modo di, come dire, di verificare che tutto l'organo target abbia quel genoma lì modificato, per cui c'è proprio un pezzo logico che, vi ripeto, ho provato a entrarci, sono chiaramente, non sono un'esperta, ho provato a farmi aiutare, c'è proprio una parte logica che manca, nel senso che è come se tutta questa storia di terapia genetica fosse basata su un modello intanto superato dal punto di vista scientifico e poi su un'ipotesi di funzionamento che non è chiaro come accidenti possa mai funzionare.
Beh, sì.
Non so se sono stata chiara, perché la cosa effettivamente è un po' tecnica, quindi eventualmente perdonate.
Ma dunque, nella scorsa puntata avevamo analizzato un po' quali sono le criticità che si possono ritrovare nella scienza della genetica e avevamo anche citato brevemente un passaggio del libro di Kubiak, La concezione anarchica, sì, del vivente, in cui viene proprio messa in evidenza appunto la tendenza a così giustificare le nuove tecniche diciamo di modificazioni genetiche o di ossessione verso il determinismo genetico anche attraverso la scusa della medicina, quindi attraverso il cavallo di Troia, diciamo, della medicina è possibile far passare un po' tutte le tecniche di manipolazione del vivente che poi vanno a riprodursi in realtà anche in altri contesti che, come dire, sono molto meno apprezzabili e positivi agli occhi dell'opinione pubblica, no? Quindi in realtà nel libro veniva evidenziata quanto anche la mappatura del genoma umano fosse un'impresa che viene spacciata come la più grande impresa della genetica. Di fatto non è stata assolutamente così, nel senso che ancora oggi ci sono un sacco di punti oscuri, e appunto proprio perché il modello su cui si basa questa ricerca vacilla ed è molto instabile, ma anche appunto tutta la retorica delle malattie geneticamente trasmissibili sono insomma è una retorica che va avanti ma che non sta in piedi, cioè su cui ci si ossessiona tanto e su cui vengono investiti tantissimi finanziamenti e che, come dicevo prima, diciamo è la facciata buona e giusta di una ricerca scientifica che poi si declina in realtà anche in altri campi, come può essere quello dell'agribusiness e della modificazione genetica in ambito alimentare, ma non solo. Che però appunto ha un sacco di falle, ma riceve attenzione, riceve fondi e quindi finisce per giustificare tutta un'altra serie di eventi a cascata e conseguenze a cascata.
Sì, c'è un aneddoto che ho scoperto di recente. Allora, il progetto Genoma Umano, che è partito all'inizio degli anni 90 e che appunto doveva essere il sequenziamento del genoma della specie umana, e quindi dal punto di vista antropologico uno suppone che abbiano fatto un campionamento adeguato di soggetti, e se tentiamo appunto il campionamento della specie umana nella sua interezza, allora, come dire, è realistico immaginare che gli individui che sono stati arruolati per questo campionamento fossero qualche decina di migliaia, diciamo 50.000, ancora un numero basso, no? Rispetto a quanti eravamo all'epoca, 6 miliardi e mezzo di persone. Ebbene, il campionamento del DNA è stato fatto sulla base dei prelievi fatti a 11 soggetti che vivono tutti a Buffalo.
Beh, un allora, campione rappresentativo, direi, comunque.
Esatto, ma è questa la cosa incredibile, che ce l'hanno venduto come come dire, la soluzione di tutti i problemi biologici, no? Avremmo capito come funziona la biologia, avremmo risolto il problema dell'umano, avremmo guarito tutte le malattie, ed è un campionamento fatto su 11 persone. Allora, che non è, non so come dire, non è irrilevante, no? È comunque un risultato interessante per quelle 11 persone. E per gli altri 8 miliardi di soggetti umani, che è molto meno rilevante una storia di quel genere lì, eppure c'è stata spacciata come il campionamento del genoma della specie.
Eh beh, certo, perché ci riallacciamo a quanto detto finora, si concepisce la specie come fatta di tanti individui che condividono lo stesso codice genetico, che sono uniti dal codice genetico, quindi c'è ancora una concezione riduttivista al massimo a riguardo, anche se siamo andati avanti in tanti altri campi e ci sono un sacco di altre ricerche che confuterebbero totalmente questo assunto di partenza, però le scienze mediche o comunque la biotecnologia, tutte queste scienze dure volte a darci questi grandi risultati che dovrebbero descrivere chi siamo, cosa facciamo e per cosa siamo programmati, ecco, sembrano ignorarle. Quindi noi ci stiamo avvicinando lentamente ma a passo sostenuto verso la chiusura della puntata. Io ti chiederei se hai ancora qualcosa da aggiungere o se c'è qualcosa di cui ti piacerebbe parlare, oltre a ciò che abbiamo detto finora.
Sì, vorrei dire ancora una cosa, e cioè che ragionarsi, no, cominciare a ragionarsi in termini di incorporazione, attaccamenti, in termini di relazionalità, in termini di simbiosi, eccetera, eccetera, non è una cosa che si faccia da un momento all'altro, è un po' come lo yoga, no? Che va, o qualsiasi disciplina sportiva, va praticato un po' tutti i giorni, no? Per tenere le cose flessibili e in allenamento. Allora, tutti questi ragionamenti qui, che sono secondo me indispensabili e urgentissimi, hanno bisogno di essere in qualche modo portati nelle nostre quotidianità, quindi proprio di cominciare a osservare tutto quello che accade, provando a dirsi, ok, ma se adesso invece che in termini di individuo ragiono in termini di attaccamenti, che cosa cambia? No? Che tipo di ipotesi differenti bisogna fare? Che tipo di anche di movimenti differenti diventano immaginabili e a quel punto lì possibili? Però non è un mutamento che si fa in un attimo solo, no? Diciamo che richiede dedizione e passione.
Certo, che non mancano né a te né credo a chi ci sta ascoltando anche in diretta adesso, vedo dei grandi sorrisi di fronte a me e probabilmente Stefania saresti presa bene anche tu di vedere i sorrisoni
benissimo
che hai suscitato con questi discorsi, quindi... Noi ti ringraziamo tantissimo e ti promettiamo che da adesso in poi penseremo tutti i giorni un pochino a attaccamenti, alleanze, simbiosi e a tutti gli organismi che sono in noi a cui non pensiamo mai e che però insomma fanno cose,
esatto,
vedono gente.
E poi ci troviamo tutti insieme per fare festa, perché le feste sono grandi momenti di attaccamento e di simbiosi.
Assolutamente, questo sentire questo ci fa molto piacere, soprattutto in questi tempi bui in cui fare festa è perseguibile penalmente,
esatto.
Quindi teniamo a mente che insomma come nel nostro corpo c'è un sacco di gente che fa festa in continuazione, così dovremmo fare noi anche nei nostri luoghi, in tutti i luoghi possibili. Quindi noi direi che ti ringraziamo.
Grazie
tantissimo.
A voi. Un piacere come sempre.
È un piacere condiviso e speriamo di entrare in simbiosi ancora molto presto.
Assolutamente.
E nel frattempo ci salutiamo, alla prossima.
Alla prossima.
Ciao.
State bene. Ciao.
Ciao, ciao. Grazie.